quando ho iniziato questo progetto, ti ho promesso che ti avrei detto tutto. Beh, ti ho mentito. Il fatto è che quando la settimana scorsa sono andata a recuperare i miei vecchi diari, ho trovato una pagina che non ricordavo di aver scritto. Cioè, ci sta che non me la ricordassi, è passato un sacco di tempo. Ma il problema non è quello. Il problema è che ho deliberatamente deciso di non leggertela. Poi dopo ti spiego il perché.
In questo momento sono seduta a terra, al centro della mia camera, sotto all'oblò che mi fa da finestra. Sta anche iniziando a piovere e ho i pantaloni del pigiama di Hello Kitty e le gambe incrociate. Di fianco a me c'è un armadio bianco, di fronte a me c'è un altro armadio bianco, un mobile bianco, una porta bianca e una scrivania bianca. Anche i muri sono un po' bianchi. Fortuna che i gatti sono tigrati, così almeno li vedo. Altrimenti era un po' un problema. E tra le mani ho questa agenda nera, brutta, della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Sai di quelle agende tristi su cui scrivi solo le robe noiose? Tipo veterinario gatto, dichiarazione dei redditi, esami del sangue. Ecco, io lì ho scritto un'unica pagina.
Be My Diary è un audio progetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi. Seguimi sul mio sito www.bemydiary.it. Despite how you feel, I've been
keeping you tight. 24 agosto 2003, 21 anni. Ci sono delle cose che non capisco, cose che nessuno capisce, e non voglio che nessuno me le spieghi, perché finché il dolore fa male, finché fa soffrire e finché fa piangere, è tutto a posto. Per fortuna lo sto sentendo e quindi so che sono viva. Ci sono i pensieri che sono pesanti nello stomaco, nella gola, e le parole sono come dei sassi. Sento il loro peso tutte le volte che respiro. Mi sento soffocare. La gola è stretta e devo fare uno sforzo per respirare.
Mi sono sempre chiesta come si fa a sapere che morirai. Cioè, com'è che il medico lo sa già e te lo dice? Cioè, c'è tipo un elenco di frasi, più o meno quelle. E allora il medico dice, no dai, allora a questo gli diciamo questa frase, a quell'altro gli diciamo questa. Cioè, com'è che te lo comunica? Mi ha detto che in realtà è stato molto semplice. Funziona che vai a fare le analisi del sangue perché vuoi donare, perché scoppi di salute, e ti chiamano e ti dicono che non scoppi di salute e che devi andare a parlare col medico, e questo molto cordialmente ti si siede davanti con i suoi fogli e ti dice che se devi fare delle cose importanti nella vita devi farle urgentemente, perché ti rimangono 4 mesi di vita. Così, non c'è un modo più carino per dirlo.
Tutti i giorni faccio finta di niente. Faccio finta che mio padre non sia malato, faccio finta che il mio unico problema siano gli esami all'università. È il solo modo per tirare avanti. E tiro avanti fino al giorno in cui invece me ne devo rendere conto. E più di tutto mi rendo conto che lo sapevo già, che l'ho sempre saputo e che ho sempre fatto finta di niente.
Una cosa che mi ha sempre fatto morire dal ridere di mio padre era la sua difficoltà nell'affrontare argomenti femminili tipo le emozioni, le relazioni, i sentimenti, parlare del ciclo, insomma tutte robe così. E lui proprio non ce la faceva, era più forte di lui. E lui per chiedere a mia mamma di uscire, non è che le ha chiesto di uscire normalmente, ha fatto un casino. Aveva bisogno di una scusa e ha organizzato una festa finta col suo amico, ha fatto delle pergamene di inviti e l'ha invitata a questa festa. Il problema è che a questa festa c'erano solo donne e gli unici maschi erano mio padre e il suo amico, così erano sicuri di non avere concorrenza. Un genio.
Forse la prima a morire sono stata proprio io tanto tempo fa. Non sento niente, così riesco ad andare avanti. Poi ogni tanto vado in crisi, ma tanto è colpa degli altri, è colpa della scuola. Mi danno un abbraccio, un giro di pacche sulla spalla e ricomincio. O meglio, tiro avanti ancora un po'. E fino ad ora si è tirato avanti, siamo tutti così bravi a farlo. C'è gente che ha un sacco di anni di esperienza.
Non è che i miei fidanzati se la passassero molto meglio. Se avesse potuto li avrebbe inceneriti tutti, li avrebbe stirati con la macchina, bruciati vivi, annientati col nucleare. Però visto che non si poteva fare, si limitava a fargli passare dei brutti 5 minuti. Allora, per prima cosa, quando entravano in casa lui non li salutava, mai, per far capire subito chi comandava. Mi ricordo di questo che mi aveva visto in palestra e voleva avere il mio numero, perché cioè una volta coi numeri fissi e dover telefonare a casa di una ci voleva del pelo sullo stomaco, eh. E questo per trovare il mio numero aveva architettato tutto un piano col gestore della palestra che non si ricordava il mio cognome, quindi non riusciva a risalire al mio numero, e quindi il gestore, invece di chiedermi il cognome semplicemente, si era inventato che doveva farmi una dieta apposta perché mi vedeva dimagrita, e quindi gli serviva il mio numero di telefono per telefonarmi a casa e dirmi questa dieta. Ma io non ho mai capito perché non me la potesse scrivere su un foglio. Fatto sta che ho ottenuto il mio numero di telefono in questa maniera assolutamente becera. Questo poveretto chiama alle 2, 2:30, un sabato pomeriggio, ovviamente risponde mio padre. Io in quel momento ero andata a rubare un Kit Kat dalla dispensa e me lo stavo mangiando in un angolo di nascosto. Mio padre prende sulla cornetta e capito che un uomo subito gli fa: pronto, chi sei e cosa vuoi? Questo poveretto preso alla sprovvista, farfuglia qualcosa, tipo no, ma sono un amico della Rossella, adesso controlliamo. E mio padre viene di là, mi sgama col Kit Kat in bocca, mi fa: c'è un tuo amico al telefono, lo conosci? E io ho detto: oh no. Ha detto che non ti conosce. Ecco, questa era la vita che facevano i miei fidanzati.
Se adesso facessi le valigie e me ne tornassi da mia nonna, sicuramente io starei bene, perché non dovrei vedere mio padre che si gonfia, che perde i capelli, non vedrei mia madre che lavora per due. Potrei far finta ancora che è tutto a posto, potrei non pensarci. Invece, stando qui dai miei, è più faticoso fare finta, è più faticoso parlare, è più faticoso respirare.
Ma credo che uno dei momenti più difficili a livello emotivo sia stato per lui quando io ho avuto il ciclo per la prima volta. Era il primo giorno di mare con mia nonna, siamo andati ai Lidi Ferraresi, che lei aveva la casa lì, invece i miei sono rimasti a Mirandola. Allora vado in spiaggia tutta contenta, io torno e vedo che c'era una macchia nel costume, però lì per lì non mi sono neanche preoccupata, cioè non ci ho proprio pensato, ho detto boh, beh, sarà il mare che è sporco, cioè ero stupida proprio. Dopo un minuto si presenta mia nonna in salotto col pezzo di sotto il costume che penzolava da un dito e mi fa: questo qua cos'è? Ho detto boh nonna, non so, è il costume, mettiti sdraiata che tra poco stai male. Come se tra poco stai male? Vedrai. Poi vedo mia nonna che parte col sacchetto dei gettoni e va verso la cabina telefonica. Ma cosa fai? Mi fa: ehi, vado a dirlo ai tuoi. Ma cosa gli dici? Ma no, ma stai ferma. Io parto con una mano sullo stomaco, un'altra mano mi butto su mia nonna, tento di fermarla, lei mi dribbla col sacchetto di gettoni, si fa 4 piani di scale, va giù e va in cabina a telefonare. Tua nonna, ti prego, almeno dillo solo alla mamma. Mi fa: sì, non c'è problema, non ti preoccupare, ci penso io. Sei sicuro? Dopo 2 ore io sempre sul divano, non sapevo più dove stare. Mia nonna tranquillissima, io che le faccio: nonna, ma sta cosa quanto dura? Fa tutta la vita. Ho detto: madonna santa. E non contenta, sento il campanello e vedo entrare mia mamma e mio padre, che erano venuti da Mirandola apposta. Mia mamma con un pacco di assorbenti formato famiglia e mio padre imbarazzatissimo, che l'unica cosa che riesce a fare, mi guarda, mi abbraccia e mi fa: brava.
In realtà non si è addormentato dopo 4 mesi, come gli avevano promesso. È successo 7 anni dopo, che è esattamente l'oggi di 15 anni fa. Ma tornando da capo, sai perché non avrei voluto leggerti questa pagina? Non perché sia particolarmente triste, voglio dire, ci sta, ce ne saranno di questi momenti tristi, è normale. Ma perché era una pagina dedicata alla morte, mentre io voglio celebrare la vita. Perché quando ti danno 4 mesi di tempo e tu ti prepari, per quanto uno si possa preparare in 4 mesi, ma in realtà davanti a te hai altri 7 anni. Ma sai quanto tempo è? Cioè 7 anni è 21 volte 4 mesi. È come se ti dicessero che morirai a 90 anni e arrivato a 90 anni ti dicono che avrai altre 21 volte 90 anni. Cioè è un'enormità di tempo. È per quello che io non voglio celebrare la morte, io voglio celebrare la vita. Perché abbiamo avuto 4 mesi per renderci conto che ci saremmo separati, ma poi abbiamo avuto 21 volte quel tempo per poterci riunire. È per questo che io non ho mai pensato che me l'avessero portato via. Io ho sempre pensato che me l'avessero regalato, e che in fondo forse ero molto fortunata.